polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera da Giacomo Guerrini, ciao Alberto Polverosi.
Ciao, buonasera a tutti.
Siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio, 50 partite che hanno fatto la storia nelle coppe della Fiorentina, insomma 50 partite distribuite nell'arco di quasi un secolo. Queste sono le ultime due di un viaggio che è cominciato appunto tanto tempo fa e che poi è arrivato ai giorni nostri.
È arrivato praticamente in fondo, anche se ci sarà un appendice molto divertente.
Non per Fiorentina Panathinaikos.
No. Questa non rientra fra le 50, di sicuro. E poi ve lo sveliamo a fine puntata.
Anche salutiamo se già comunque accenato. L'editore e il direttore che ci ha seguito e continua sempre a seguirci, da 3 anni a questa parte.
Alessandro Rialti, sempre lui, sempre attentissimo a quello, alle bischerate che diciamo.
Bene, ecco. Allora, dove ci può... questa prima partita è Ganza, eh?
Oggi andiamo da una parte in cui, in una città in cui siamo già stati, ma che evidentemente porta molta fortuna alla Fiorentina. Andiamo a Kiev. A Kiev la Fiorentina ha vinto una partita stupenda nella Coppa dei Campioni del 69-70, sì. Ovviamente quella successiva
allo scudetto del 69. Qualche anno dopo ci pareggerà 0-0, ma è come una vittoria.
Una grande partita anche quella, per questo dicevo. E in quella partita, precedente, la Fiorentina il primo turno lo passa vincendo, eliminando i campioni svedesi dell'Oesters, e vince 1-0 a Firenze e 2-1 a Svezia. Ma non è una squadretta quella dell'Oesters, insomma una buona squadra è considerata. Al secondo turno, tenete presente,
Alberto, è molto semplice comunque, perché uno pensa alla Svezia, se è la squadra più forte della Svezia, sicuramente non è una squadra, perché in Coppa dei Campioni giocava, aveva vinto il campionato, quindi
esatto,
non c'era
tante... Poi siamo negli anni 70, sì. Poi dopo magari la Svezia fino all'80 con Eriksson è andato giù, poi dopo il 2000 ha avuto insomma un calo. E quella edizione,
se ti senti Ibrahimovic ti viene a cercare,
sì, esatto, quella edizione che vinse il Feyenoord in finale contro il Celtic ai supplementari, finale arbitrata dal Concetto Lobello, si iscrissero 36 squadre italiane, ne avevano due perché c'era anche il Milan che aveva vinto la Coppa dei Campioni l'anno precedente. Quindi la prima, come ho detto, c'è Fiorentina Leicester su 1-0, segna Maraschi.
Scusa, guarda bello, c'è il giornale, Fiorentina soltanto 1-0, basterà in Svezia?
Basta, perché poi vince 2-1, sì. Vince 2-1, dove segnano Amarildo e Ciccio Esposito. E poi arriviamo, questi erano i sedicesimi, poi arriviamo agli
salutiamo
ottavi.
Intanto Davide Bini in
salutiamo Davide Fiorentina. Bini, certo.
Ciao Davide.
Buonasera a tutti.
Ora, io non sono molto ferrato in storia della Fiorentina come te, ma insomma, un gol di Esposito è una primizia, cioè si può dire una cosa... Cioè, non era un bomber Esposito.
No, assolutamente. Giocatore di una tecnica sopraffina, però erano rari, i suoi gol erano veramente perle rare. Difficilmente si trovava a tu per tu col portiere o aveva la possibilità di tirare in porta. Insomma, giocava sempre in una posizione un po' più arretrata, cuciva il gioco, come si diceva all'epoca. Per cui il gol di Esposito fu veramente una bella perla.
Alberto.
E arriviamo a Kiev. A Kiev... la Fiorentina vince 2-1.
No, questo titolo è bellissimo.
E segna uno dei ragazzi di quella squadra. Ragazzi, insomma, fino a un certo punto, però uno dei più grandi, delle più grandi ale fantasiste che ha avuto la storia della Fiorentina.
Una delle stelle di quella Fiorentina, ragazzi.
Sicuramente, sicuramente. E ce l'abbiamo qui in linea.
Però aspetta, prima di salutarlo, lo teniamo un po'. Guarda sto titolo, se lo vedesse Putin lo porterebbe alle trattative di pace. Che c'è scritto? La Fiorentina è russa, meglio di Napoleone. Era l'Unione Sovietica, perché certo. Kiev è in Ucraina. Invece il titolo è così: la Fiorentina è russa, meglio di Napoleone. E chi è il condottiero che meglio di Napoleone condusse le armate viola a vincere? Ovviamente stiamo scherzando, perché la guerra è una cosa seria e la lasciamo da una parte.
Esatto.
Questo signore qui, che a differenza di Esposito, insomma, invece li faceva più spesso i gol con la maglia Fiorentina, anche di molto belli.
Questo signore si chiama Luciano Cherici.
Ah, che meraviglia. Buonasera, grazie.
Ciao Luciano.
Buonasera. Siete troppo bravi. Aspetta. Poi vi sento ritornare indietro con gli anni, è una cosa bellissima. Io questa partita è chiaro che per me è indimenticabile sotto proprio il profilo di quei ragazzi che eravamo, ma il merito... Sì, va dato parallelamente a quei giocatori, ma soprattutto anche a Pesaula, che era veramente il nostro allenatore. È chiaro che quella partita è emozionatissima, perché sappiamo bene, si va a giocare si va a fare la Coppa dei Campioni, che prima magari non la davano neppure magari in televisione, la davano un po' per radio e via dicendo, no? Sotto il profilo di tanti anni fa, no? Nel 69-70, sì. Abbiamo giocato, credo, a novembre quella partita, sì, se non vado errato,
sì.
a novembre.
Che tempo faceva? Perché un mese dopo, qualche anno dopo, la Fiorentina si trovò in gelo,
ma infatti, no, voglio dire, andare a vincere in Russia con...
Era il 12 novembre, Luciano.
No, sì, no, avevo parlato di guerra e tutto quanto. Però era un momento per noi incredibile, cioè nel senso, andare a affrontare una squadra russa era un discorso proibitivo per noi, perché credo che poche squadre possono aver vinto in quel periodo, dove c'erano allora i grandi portieri, i grandi giocatori, no? Cioè, questa nazionale che mi ricordo a Kiev, c'aveva 7-8 nazionali, certo. Non vado errato, se più andiamo. E poi mi ricordo solo, francamente, il portiere, che si chiamava
Rudakov,
se non vado. Sì. Vedi? E mi ricordo questo particolare, perché era uno insieme a tanti di quei giocatori che veniva esaltato, questo grande portiere della Dinamo di Kiev. E poi invece sul secondo gol, che poi noi pareggiamo, diciamo, per un'ingenuità forse difensiva nostra e via dicendo, mi ricordo questi flash, e mi ricordo che Rudo su una punizione di Amarildo molto forte la respinse, arrivò Maraschi al volo e fece il gol del 2-1, per noi una cosa straordinaria, perché arrivare a vincere in Russia non era da tutti, no? E poi vediamo questa nostra piccola storia, e che poi insomma siamo andati avanti.
Ora ci si arriva, Una cosa importante.
Prima ti dico, tu hai detto era difficile vincere. No, in realtà è la prima squadra italiana che vince in Unione Sovietica.
Esatto, Fiorentina.
Che non aveva mai vinto nessuna squadra italiana.
Che poi, perché Russia era l'Unione Sovietica, cioè l'impero del male, cioè era una cosa che faceva anche paura solo evocarla a quei tempi.
Luciano, prima di farti le domande, ti faccio ascoltare quello che scrisse Ezio De Cesari sul Corriere dello Sport,
nell'attacco
il pezzo. Grande Ezio.
Il grande Ezio De Cesari.
Senti.
Sul Corriere dello Sport, Ezio De Cesari scrive il giorno di Dinamo Kiev-Fiorentina. Il gol di Chiarugi, che ha spezzato l'equilibrio al 36esimo del primo tempo, è stato un gioiello. L'ha praticamente inventato Merlo, con un triplo fantastico dribbling vincente e con un tocco geniale con il quale ha letteralmente spalancato la porta sovietica. Ma anche il sinistro micidiale di Chiarugi è stato un capolavoro, perché non ha lasciato al poderoso Rudakov nemmeno il tempo di muoversi e l'ha fulminato con una saetta che gli è schizzata sul palo opposto ed è rimbalzata in rete di prepotenza. Già nella prima mezz'ora, però, la Fiorentina aveva marcato una superiorità di schemi e di stile quasi schiacciante e la Dinamo era stata costretta ad arrancare per reggerne il passo, senza però mai riuscire a rendersi seriamente pericolosa.
Insomma, era un
pioggia
bel attacco,
di aggettivi, poi c'è questi sostantivi saetta, bellissimo, ci portano indietro nel tempo anche la narrazione, Alberto.
La narrazione l'ha iniziata Merlo zigzagando praticamente proprio agli avversari, poi dandomi questa palla nel corridoio della difesa loro, io di sinistro di prima intenzione ho tirato, ho preso a metà palo, è entrata dentro e il portiere non ha potuto far nulla. Una bella azione e un bel gol, francamente.
Ma è tutta comunque lì, poi ho riletto il pezzo, non l'ho vista la partita di quell'epoca. Tutta la Fiorentina fece una grande partita.
Noi facemmo una grande partita, una grande prestazione, tant'è vero che i giornali ci esaltarono veramente quella che era stata la nostra spensieratezza nell'affrontare una squadra così importante, e i meriti sì, indubbiamente li abbiamo presi noi, ma indubbiamente anche nella formazione che aveva schierato Pesaula affrontando questa, perché lui, mi ricordo, durante la settimana, vabbè, che poi ce l'aveva già detto anche l'anno prima, sempre noi andiamo lì e vinciamo, però francamente noi eravamo piuttosto spaventati, perché quando si va a affrontare una squadra che c'ha 7-8 nazionali e tutto quanto, soprattutto in casa loro, 100.000 persone c'erano allo stadio quel giorno. Che voglio dire, per noi era un altro test provante che l'abbiamo superato a pieni meriti, che i meriti vanno dati un po' a tutti quanti, no? sotto questo profilo, perché abbiamo affrontato e abbiamo fatto un'esperienza maggiore che poi ci può essere servita fino a che ci rendiamo conto che anche noi eravamo una squadra di tutto rispetto, tant'è vero che poi abbiamo confermato noi giovani di fare quella carriera che poi abbiamo fatto.
Eh sì, no, è vero. Allora ti leggo la formazione, la leggo perché tu te la ricorderai di sicuro, ma la leggo per gli ascoltatori ed era. Ma dettela te, vai, dilla te.
No, dimmela, perché allora, poi non vorrei fare brutta figura.
Era Superchi, Rogora Lungoni, Esposito, Ferrante Brizzi, Chiarugi, Merlo, Maraschi, De Sisto, Amarildo.
Non male, esatto.
Beh, insomma, dai, era una squadrettina.
Vabbè, non... una buona squadra.
Ezio, in quel pezzo famoso, in questo pezzo qui della Dinamo, scrive, parla di questo quadrilatero fantastico a centrocampo con Picchio, Merlo, Esposito e Amarildo. Insomma, ecco. Lui dice una squadra. Quando parla di Esposito, dice: ma possibile che Valcareggi ancora non l'abbia chiamato in nazionale? Cioè, ne è proprio entusiasta, ecco, cioè, era una squadra...
Ma guarda, il discorso è questo, che Ciccio veramente, questo è l'appellativo che gli diamo, no, a Ciccio Esposito, sì. Era veramente un polmone della squadra, veramente un polmone, cioè spesso e volentieri quando si dice dietro a Rivera, dietro a un altro giocatore ci sono quelli che... Tra le altre cose Ciccio aveva tutti e due piedi, era veramente... un giocatore straordinario. È chiaro che magari non è stato valutato in quel periodo che eravamo noi ragazzi, io, Merlo, Esposito, Ferrante, tutti quanti, e soprattutto De Sisti, che era il nostro capitano, e Amarildo, ormai la storia di Amarildo la conoscevamo benissimo, ma De Sisti che poi è andato a nazionale, io voglio dire, qualche convocazione in più allora forse ce la meritavamo, compreso la convocazione anche di Esposito. Ma prima dobbiamo riconoscere anche che c'erano tanti giocatori italiani bravi, soprattutto negli attaccanti, nei centrocampisti, sicché era sempre una lotta che dovevi conquistarti a son dei risultati. Ma questo poi è chiaro che ora si dice, oggi se ci fossero stati quei giocatori sarebbero stati, sì, ma anche nelle altre squadre obiettivamente c'erano giocatori forti in tutte le squadre, anche perché c'erano pochi stranieri, eravamo tutti italiani, no? Il famoso gioco all'italiana lo conosciamo benissimo, perché i portieri, la tradizione dei portieri, dei difensori, dei centrocampisti e dei contropiedisti. Io credo che eravamo una scuola importante, e che poi piano piano è andata un po' a diminuire sotto questo aspetto, perché tanti stranieri e pochi italiani, ecco, questa è un po' la sintesi.
Abbiamo visto intanto una cosa bella sempre sulle pagine del Corriere dello Sport, Maslow che dice dai Viola una lezione di calcio.
Una lezione di calcio, infatti no, perché tutti, come dice Luciano, tutti si aspettavano questa Dinamo, sto calcio, e poi... A differenza del calcio occidentale, l'Europa occidentale, Germania, Francia e Inghilterra, che più o meno già si cominciava a conoscere, dall'Unione Sovietica non arrivava niente.
Nulla.
Quindi forse i giocatori li avevate visti in qualche fotografia, Luciano?
Perché la sintesi, no, siete veramente bravissimi. Cioè, guarda, io ti dico che conoscevamo, sì, tramite la nazionale, ma allora non c'erano tutte questi video, queste cose da poterci documentare, no? Io mi ricordo però un altro particolare, no? Ci seguirono circa 100-200 tifosi, cioè è una cosa straordinaria, perché allora era tutto problematico entrare, perché dovevi denunciare tutto quello che ci poteva denunciare, anelli, orologi e via dicendo. Ma mi ricordo che c'era due Viola Club importanti, se non vado errato, e me lo ricordo anche, il VSEC e il Sette Bello, se non vado errato, vennero a seguirci un altro Viola Club, pochi ma coraggiosi come sempre sono i nostri tifosi, cioè nel senso il loro apporto nel mezzo a 100.000 persone, è chiaro che non lo si sentiva, perché era veramente un anello indescrivibile e non si sentivano, però in un angolino dopo a fine partita abbiamo cercato di pensare, ma insomma è stata una gioia per tutti quanti, obiettivamente.
Davide, insomma, sono bei ricordi, questa è un'altra grande squadra della storia della Fiorentina, eh?
Ma sono meravigliosi ricordi, la Fiorentina del secondo scudetto, la Fiorentina dei giovani era una squadra che meritava anche di raccogliere di più negli anni successivi, purtroppo non è andata così, ma come diceva giustamente Luciano c'era una qualità eccezionale, era una squadra che non solo vinceva ma giocava un bel calcio ed era piena di giovani di grande prospettiva, quindi era una Fiorentina che vinceva e che divertiva e che trasmetteva allegria e trasmetteva voglia di giocare al calcio, insomma era bella da vedere da quel punto di vista.
Senti, ti leggo la formazione del ritorno. Siamo al ritorno, finì 0-0.
0-0.
0-0. E fu una partita, ho letto almeno il pezzo che scriveva De Cesari, la partita abbastanza tranquilla. Lui in quella partita celebra molto Amarildo. Te lo ricordi il partitone di Amarildo?
No, Amarildo praticamente era un po' il giocatore bistrattato, ma mi fa piacere che tu l'abbia detto, perché Amarildo credo che nel nostro contesto, perché lui veniva da ormai da esperienze notevoli,
e certo,
quello che ci ha dato poi
ha vinto il mondiale
e quello che poi ci ha dato praticamente con la sua fantasia, il suo estro, anche a noi quella credibilità di avere qualcosa mai somigliabile a lui, perché lui era veramente un fuoriclasse, ma chi gli giocava accanto poteva solamente cercare di imparare dalle sue giocate. Io credo di aver appreso molto da Amarildo, perché credo la fantasia, all'estro, e poi lo picchiavano molto, mi ricordo sì. Che anche in quella partita
anche con te non scherzavano,
no, ma sì, certo, perché loro erano estremamente decisi sia a centrocampo che nella difesa, però loro volevano per forza rimontare questa partita, perché per loro aver perso in casa è stato piuttosto drammatico, perché come avete menzionato prima, quello che ho detto io, vincere in casa loro per loro è stato un insuccesso.
Ma poi ricordiamolo, per quei regimi lo sport era fondamentale, no? Anche per affermare certo. Un certo tipo di immagine, lo sport veniva proprio utilizzato come avviene sempre, no?
Era quindi una propaganda per loro, bravissimo. Era questa una propaganda per loro, cioè il fatto di aver perso, diciamo, con dei, come si usa a Firenze dire, pischelli, no? Con una squadra giovane, con qualche giocatore importante, no? Come avete detto voi giustamente la formazione. Ma però eravamo, cioè, che c'era Marildo, Pobrizzi che erano un po' più grandi di noi, ma noi eravamo tutta una squadra estremamente giovane, sicché per loro perdere con questa, diciamo, loro hanno detto, vabbè, abbiamo 7-8 nazionali, abbiamo un grande portiere, Luda Cafosi, che possiamo batterli davanti al nostro pubblico. E la partita di ritorno, che loro, veramente noi abbiamo fotografato quella che è stata l'andata, e poi abbiamo preso le contromisure e siamo riusciti, anche con un po' di fortuna, e anche magari si poteva anche segnare, mi ricordo, in quella partita in 4-5 occasioni, però niente, è andato a finire 0-0, il risultato che probabilmente è stato esaltante per noi.
La formazione era questa: Superchi, Rogora, Longoni. Esposito, Ferrante, Brizzi, e poi ovviamente Chiarugi, Merlo, Maraschi, Picchio e Amarildo.
La stessa.
Esatto. Ma lì all'epoca il turnover era un po' come dire.
Lo sai, no? Com'era la panchina allora?
Sì, certo.
Nel 70, no?
Guarda, lo dico, in panchina c'era Bandoni, il portiere di Serra, Pirovano, Rizzo, Mariani e Cencetti.
Esatto.
Ce n'era quattro.
Pensa un pochettino. Pensa, le sostituzioni quante erano, te lo ricordi?
Due, no.
Secondo me era il portiere e un giocatore in movimento.
Il portiere e uno di giocatore in movimento.
Ma capito com'è la storia quando la raccontiamo, ma soprattutto bravi voi che avete fatto una sintesi fantastica di questa cosa. Ma avete riportato un pochettino indietro.
Sì, ma ci si rimane ancora un pochino. Stiamo fermo, Chiarugi.
Luciano, anche perché ora si arriva comunque a una nota dolente, perché Kiev è una pagina bellissima. Dopodiché arriva il Celtic.
Che va in finale. Che poi il Celtic gioca la finale.
Va in finale e perde al supplementare con il Feyenoord.
Quindi è un doppio rammarico, no?
Arbitro concetto lo bello di quella finale. Però si arriva alla nota dolente perché, allora, leggendo il pezzo della vigilia di Ezio De Cesari, viene fuori lui, allora, stravedeva per te, su questo non c'è dubbio. Perché lui imposta tutto il pezzo dicendo: ma che, come si dice a Firenze, bischerata ha fatto la Fiorentina a lasciare a casa Chiarucci. Sì.
Esatto.
Raccontaci esatto. Che cosa accadde. Ce lo devi raccontare te.
Sì, perché non solo non giocò Chiarucci, non è che andò a panchino, rimase a casa.
Premetto una cosa, Ezio Di Cesari, cioè, era un giocatore che a lui piaceva la mia estroversione, il mio modo di giocare, la mia intraprendenza, anche fra virgolette la mia personalità, obiettivamente. Nei miei confronti, quando c'era da fare un articolo, lo faceva sempre.
Luciano, nonostante tu fossi pisano e lui nel Varnese.
Sì, lui infatti no, cioè, ma è sempre toscano, no? Cioè, voglio dire. E allora lui difendeva un feudo che conosciamo bene, Pisa e Livorno, no? Sotto questo aspetto. Però vedeva forse in me quelle qualità che a lui personalmente potevano piacere, no? Io questa cosa me la ricordo benissimo. Noi abbiamo giocato a Torino, credo che abbiamo fatto 0-0, mi sembra, prima di partire per Glasgow. Mm-hmm. E obiettivamente non si era giocato bene, non si era fatto una buona partita, tant'è vero che poi siamo rimasti lì a Torino a partire dopo per Glasgow. E niente, io la sera dopo cena viene il nostro massaggiatore, Raveggi, il grande Pallino, e mi dice: guarda, ti vuole il mister, ti vuole parlare. Va bene, io prendo e vado su, e lui mi riceve in camera e mi dice: Chiarucci, come va? Come stai? Tutto bene? Io dico: tutto bene, mister. Dice: guarda, ti devo comunicare una cosa. Ma ho detto: vabbè, mi dica. Allora mi fa: guarda, noi andiamo a Glasgow, ho idea di giocare un pochettino più in protezione della squadra, perché loro li conosciamo bene, hanno delle qualità notevoli, insomma, sono forti fisicamente, sono qui, sono là, insomma, tutti questi discorsi che fa un allenatore. Io abbastanza perplesso, però sempre in maniera rispettosa, nel senso che siccome Pesaro ci dà sempre del lei e noi si dava del lei, io dico, gli faccio una semplice domanda: perché? E lui mi fa: perché voglio giocare con una mediana diversa, farò giocare molto probabilmente Carpinetti, e te ti ho visto un po' stanco e preferisco eventualmente lasciarti a casa. Io un po' perplesso, perché sapevamo che il Glasgow probabilmente faceva anche la difesa piuttosto alta, e per me, avendo affrontato le partite prima, poteva essere un gioco più che positivo per le mie caratteristiche, poi sapendo che c'era un grosso centrocampo che avevamo. Ma lui ha voluto giocare e mi ha detto: no, io preferisco che tu vada a riposarti un pochettino, ti manda da Pano Terme,
è un
dove
premio.
Starai lì e vai a farti un po' di fanghi, un po', ti rilassi un pochettino, guarderai la partita, poi mercoledì sera, secondo le cose come vanno, ci risentiamo e via dicendo. Io sono andato da Pano Terme, mi hanno mandato un massaggiatore a fare un po' di queste cure, e lì è venuta la televisione, come mai, perché non solamente Ezio Di Cesari, però è venuta la televisione a domandarmi cosa era successo, perché, se avevo litigato, se avevo fatto qualcosa di particolare nella partita a Torino. E dice: no, niente, il nostro allenatore ha deciso che andrà là e fa una partita più di contenimento. E io non sapevo cosa dire, perché il fatto che ti viene a intervistare la televisione, che noi non eravamo tanto abituati a questi show televisivi, era un imbarazzo. Però loro mi chiedevano con insistenza se era successo qualche cosa. Dici: no, non è successo nulla. Tant'è vero che io poi il mercoledì, quando mi sono seduto in albergo, ormai l'albergo mi aveva attorniato di simpatia e tutto quanto, ci siamo messi lì a vedere la partita, e poi è andato tutto come è andato. Giorno dopo arrivò da tutti questi della televisione, ritornano, perché era un evento particolare, una sconfitta piuttosto pesante. E cosa dovevo dire? Secondo voi cosa dovevo dire? Mi dispiace, dovevo dire queste cose, no? Contemporaneamente mi chiama Pesaula e mi dice: Chiarucci, come va? E io dico: sono qua. Cosa devo fare? E lui dice: guardi, Chiarucci, rimanga lì ancora, domenica ormai lei non si è allenato, rimanga lì e poi se ne, ci risentiamo domenica sera. Allora dice, allora mi esclude anche la partita della domenica? E lui dice, sì, ormai tu non ti sei allenato, sei lì a fare i massaggi. Ecco, questa è la storia reale di quello che vi racconto.
Però non sapremo mai perché Pesaola ha deciso di mandare Carucci.
Non lo sapremo mai.
È un mistero, Davide, magari ne parliamo dopo. Facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo.
Aspetta lì, Luciano,
con noi.
Aspetta lì.
Va bene.
Radio Firenze Viola.
È come
Radio Firenze Viola.
Eccoci qua, l'ultima mezz'ora di questa narrazione delle partite della Fiorentina in Coppa. Stiamo parlando della Fiorentina in Coppa dei Campioni nell'edizione 69-70. Abbiamo gioito per il passaggio del secondo turno contro la Dinamo Kiev. Adesso ci stiamo un po' interrogando perché la Fiorentina incontra la fortissima squadra del Celtic di Glasgow, finalista.
C'era Johnston, piccolino.
Però la Fiorentina perde 3-0 con Chiarugi e non solo, lasciate a casa inspiegabilmente, Alberto, leggendo l'articolo di De Cesare, no?
No, perché Luciano, allora Ezio scrive alla vigilia, alla vigilia. Noi siamo d'accordo che Chiarugi è un cavallo pazzo, che Rizzo ha i suoi difetti e i suoi complessi, che Cencetti ha il piede un po' ruvido. Si tratta però di uomini di primissima scelta, valutabili, specie due attaccanti, nell'ordine di svariate centinaia di milioni. E perciò, se alla Fiorentina davvero non vanno più bene, è inutile continuare in un dannoso braccio di ferro che può avere la sola conseguenza di svalorizzare i giocatori. Abbiamo voluto dirle oggi queste cose perché domani il risultato, qualunque possa essere, sarà così importante da seppellire tutto il resto. In realtà, disse Bellino, il giorno dopo Ezio, il tuo grande stimatore, ma Ezio capiva di calcio, ma tanto, al di là delle battute, lui scrive nella partita: il primo segno del disagio generale era stato l'isterico provvedimento ai danni di quel Chiarugi, spedito a casa quando ci sarebbe stato invece bisogno di lui come mai prima d'oggi, dei suoi brevi dribblings, delle sue volate disordinate ma impetuose e travolgenti, fatte su misura per disorientare e mandare in barca i sempre compassati e razionali scozzesi. Più o meno quello stavi dicendo te prima, Luciano.
Ma vedi, cioè, il discorso, io capisco tutte le scelte, perché noi eravamo dei ragazzi e dovevamo tacere un pochettino anche di fronte a certe decisioni, anche perché c'è una società, c'è un grande allenatore che è stato Pesaola, però noi più di tanto non potevamo stare a dire forse io sono importante in quella partita, se mi porti in panchina, magari quando si perde 2-0 si cerca un po' di rimediare, perché il gol in trasferta valeva molto, no? Sotto quel profilo prima.
Valeva doppio, bravo.
E questo è il discorso. La cosa che più che veramente, cioè il rammarico è stato quello proprio di non esserci.
Però scusi, Chiarugi, la riprova si è avuta nella gara di ritorno, no? Cioè, non c'è tanto bisogno di discutere, che nel ritorno...
Sì, no, nel senso, la disamina che fate voi è perfetta, no? Sotto questo profilo. Però noi, essendo dei giocatori, soprattutto, che si stava tirando fuori la testa e diventare forse quelli che siamo stati poi nel proseguo della nostra carriera, non potevi dire più di tanto,
perché
c'è purtroppo una società, un allenatore, un direttore sportivo che magari qualcuno non ha accettato la mia esclusione, però purtroppo io l'ho dovuto accettare e sono andato a Avano Terme a cercare di rimettermi in sesto, forse per la partita di ritorno, che poi si è verificato quello che voi ormai sapete già, no? Sotto un certo aspetto.
1-0, gol di Chiarugi al 36.
Palo di Chiarugi.
Un palo e un gol che credevo che fosse la punizione di prima, invece era di seconda. Però voglio dire, è inutile stare giustamente poi essere protagonisti in quella partita, ma secondo me era fondamentale la prima partita. Secondo me poteva essere fondamentale. Poi al limite mi fai partire oppure mi porti in panchina, se vedi che le cose vanno in una certa maniera, poi le soluzioni un allenatore le può sempre trovare, no?
Chiarugi, com'è stato il suo rientro dopo le terme, no? Non ha giocato neanche la domenica, poi Pesaro ha fatto finta nulla, ha detto vabbè ora può tornare, cioè com'è andata adesso? E i suoi compagni che gli hanno detto?
Pesaro è chiaro che poi i giornalisti fiorentini si sono un po' soffermati su questa cosa. E credo che in quel momento Pesaola abbia forse capito di aver sbagliato qualche cosa, perché fa parte fa parte del positivo e del negativo che può avere un allenatore. In quel momento forse ha capito lui, Pesaula, di fronte anche alle domande che gli sono state rivolte, e dicendo io ho creduto, sai, ho creduto, ho pensato, e sono tutte frasi di circostanza che io, al momento ti può togliere da un imbarazzo veramente reale. E io quando sono ritornato tutti a chiedermi se eventualmente Pesaula aveva fatto bene o aveva fatto male, io ho detto sono un giocatore della Fiorentina come lo siamo tutti, speriamo che la partita di ritorno possa essere in campo, dissi queste testuali parole, perché prima non era che andavi in sala stampa, prima addirittura i giornalisti venivano e ti intervistavano proprio in piedi
nello spogliatoio,
no? Era questa un po' la sintesi di prima. E noi eravamo un po' ragazzi, ancora un po' imbranatelli, diciamo, che non si potevano dire tante cose, perché se no andavi contro l'allenatore, contro la società. Io in quel momento dissi solamente che era una scelta tecnica, tattica, fatta dal nostro allenatore, che ne ha indovinate tante, e forse questa poteva essere un'occasione per me di confermare quella che era la mia dote di contropiedista.
E scrive, guarda, ti leggo l'ultima cosa, scrive Ezio, perché veramente di quella partita, il ritorno, il folletto Chiarugi ha letteralmente sconfitto il gigantesco Gemmel con le sue finte geniali e gli imprevedibili dribbling, con le sue volate irresistibili e i tiri micidiali. Un gol valido, quello della vittoria viola, un altro annullato su una punizione indiretta e un palo rappresentano un bottino eloquente per il, virgolette, ripudiato di Glasgow. È bellissimo. Grande Ezio.
No, cioè, quando anche per me adesso parlarvi, e chi ascolta può capire, no? Per me, cioè, essendo un ragazzo, io mi affidavo molto a quello che poteva essere il consiglio che ti può dare un allenatore che è navigato. E noi, francamente, tutti quanti, cioè, ci siamo chiesti dopo perché, come mai è successo, ma quando si parla, io parlavo con il nostro capitano, ma parlavo con quelli, con Amarildo e tutto quanto, è chiaro che loro non ti davano una risposta dicendo stai tranquillo, vai, è stata una scelta, che però è stata una scelta momentaneamente poteva andare anche bene, però è andata male, e quando le cose non vanno bene bisogna parlarne, come veramente il nostro mondo è quello. Certo. Quando vai bene, vai bene, quando vai male ci sono dei punti interrogativi che devi chiarire. E questo è stato un punto che abbiamo chiarito piano piano, però credo che Pesaula, dopo quella partita, abbia perso un pochettino di quella grande fiducia che ci avevamo tutti quanti, cioè nel senso dai tifosi, un po' la società e tutto quanto, perché dopo da lì sì, si è fatto il nostro bel campionato, perché poi l'ha vinto il Cagliari, però ne siamo sempre stati poi protagonisti anche nel campionato successivo a quello dello scudetto. Sicché voglio dire, ci sono cose positive e le cose un po' meno positive, ma sono scelte che fanno sicuramente i tuoi superiori.
Chiarugi, grazie mille,
Luciano,
di tutto.
No, grazie a voi.
Ci hai raccontato un bel pezzo di Fiorentina, grazie.
Siete stati bravissimi comunque.
No, te.
No, noi insomma.
Ciao Luciano.
Davide, insomma, Chiarugi fa parte di quel stuolo di calciatori che a noi fiorentini ci ha riempito il cuore, no? Essere sregolatezza, tanta classe, imprevedibilità.
Assolutamente, sono i giocatori per cui Firenze va pazza, è sempre andata pazza nella sua storia e sempre probabilmente andrà, sono proprio quelli con quello spirito combattivo, imprevedibile, che i tifosi amano e che nei quali i tifosi riescono a riconoscersi. E tornando proprio sull'episodio e sulla scelta di Pesaula alla vigilia di quella drammatica trasferta di Glasgow, l'errore è stato veramente pesante, perché oltre a toglierci la possibilità di avere un grande contropiedista, e sono sicuro che in trasferta nelle gare di Coppa, specialmente di prima, era in trasferta e si guadagnava la qualificazione, non in casa, era lì che dovevi far vedere all'avversario non avevi paura. E Pesaula ha fatto anche l'errore, oltre a quello appunto di togliere una punta veloce in contropiede, avrebbe sicuramente fatto dei danni a vantaggio nostro a Glasgow, ha creato anche un problema a tutta la squadra di ordine psicologico, perché la squadra che va a Kiev e vince con tanti giovani, sparagnina, senza paura, con grande coraggio, con sfrontatezza, si trova senza il suo attaccante più giovane e più imprevedibile a giocare a Glasgow, quindi ha perso una sicurezza a livello psicologico la squadra e ha capito che si andava lì per cercare di limitare i danni e non è trasmettere lo spirito vincente. Questo poi si è risentito nel tutto l'arco della stagione, come diceva Luciano, ed è una scelta che ha lasciato un segno pesante, che ha tolto sicurezza e freschezza mentale a quella squadra di giovani.
Bene, facciamo un salto adesso,
sì,
da
di
70
pochi anni, però,
perché siamo arrivati alla fine,
questa volta di pochi anni, di 4 anni soltanto, e andiamo a pizzicare un torneo, il torneo anglo-italiano, dove la Fiorentina arrivò in finale anno 73 arrivò in finale di un torneo che all'epoca era non quotatissimo, però insomma era abbastanza interessante, un torneo da una formula un po' strana. Nacque per un motivo curioso, se vogliamo, perché lo fondò Gigi Peronacci, che è stato un manager calcistico, quello che portò Charles alla Juventus, che si era trasferito in Inghilterra. E c'era una squadra, lo Swindon Town, che aveva vinto
Swindon Town,
che aveva vinto la Swindon Town che aveva vinto la Coppa inglese, infatti, e la Coppa d'Inghilterra, e come per regolamento avrebbe dovuto partecipare alla Coppa delle Fiere. In realtà la Federcalcio inglese non dava il benestare al perché lo Swindon Town era una squadra di Serie B, della seconda divisione inglese, e allora per dare una vetrina europea allo Swindon Town, il Peronace inventò questo torneo anglo-italiano, invitando le squadre inglesi e italiane, ed era una formula un po' curiosa,
originale.
Esatto, perché era una formula, diciamo, complessa. C'erano tre gruppi composti da squadre di entrambe le nazioni, dove però non si affrontavano le squadre dello stesso paese. Cioè, fa conto, se Fiorentina e Newcastle erano lo stesso girone, e Fiorentina e Bologna nello stesso girone, non si incontravano e si giocavano solo con le straniere. I risultati poi venivano inseriti in due classifiche distinte, una per le italiane e una per le inglesi, e le prime di questa le prime di queste due classifiche giocavano la finale sul campo della squadra che aveva fatto più punti.
Un po' cervellote,
infatti, un po' complessa. Nelle prime tre edizioni veniva dato anche un punto per ogni gol fatto, e qui mi veniva a mente la cosa di Piquet, che aveva detto questa cosa. Comunque, nella terza edizione c'era anche come novità regolamentare la riduzione del fuorigioco ai 16 metri. Comunque la Fiorentina partecipa alla quarta edizione, le squadre sono 16 in quella edizione lì, con due gironi e sempre con classifiche distinte. E lì si giocarono anche le semifinali, non solo la finale. E tieni presente che una di quelle edizioni, l'edizione precedente, l'aveva vinta la Roma nel 72. E nel 73 ci sono queste squadre inglesi, ve le leggo velocemente: Crystal Palace, Hull City, Luton Town, Manchester United. E sono nel girone con Bari, Fiorentina, Lazio e Verona. Nell'altro girone ci sono Blackpool, Fulham, Newcastle, Oxford City, e sono nel girone con Bologna, Como, Roma e Torino. La Fiorentina debutta in questo torneo il 21 febbraio 73, e sai dove debutta? All'Old Trafford.
Bello,
1-1 contro il Manchester United.
Chi ci gioca nel Manchester?
Prova a indovinare.
Bobby Charlton. Fiorentina aveva comprare, se non sbaglio.
Che la Fiorentina doveva comprare.
Insomma, non quest'anno, ma casomai il prossimo.
Bravo, c'è una buona memoria. Bobby Charlton, che è già vecchiuccio a quell'età, quell'anno, a 37 anni.
Sì, è giocato fino a 100, però.
Esatto.
Sì.
È l'ultimo anno delle 17 stagioni di Manchester United, dove aveva vinto il mondiale nel 66.
La Coppa dei Campioni
con Manchester, il bronzo agli europei del 68, quando l'Italia vinse l'europeo. Aveva vinto 3 scudetti, 4 supercoppe, una Coppa d'Inghilterra, una Coppa dei Campioni, e nel 66 era stato pallone d'oro. Mentre lì l'inviato del Corriere Sport, Roberto Camucci, scrive che non gioca George Best. E questo è già perché era già in rottura col Manchester e c'erano problemi. Best. Comunque la Fiorentina lì fa 1-1 e pareggia Saltutti, e il titolo del Corriere dello Sport è Antonioni ispiratore, sal tutti i gol. E va avanti questo torneo molto molto interessante, insomma divertente, se si può dire così. La Fiorentina dopo quella partita pareggia, se non sbaglio, no, vince contro l'Hull City con un autogol, è un cross di Scala con deviazione di Aie, poi perde a
Scala e Nevio Scala, diciamo
Scala e Nevio, bravo, ha fatto bene,
grazie.
Scala e Nevio Scala, e biondo il centrocampista che sarà decisivo poi in semifinale, poi perde a Luton 1-0, primo tempo dominato dagli inglesi, e lì si infortuna Clerici. La curiosità è che, come succede ora per le coppe, anche lì Lidholm, l'allenatore era Nils Lidholm, l'allenatore fa giocare un portiere in campionato che è Superchi,
eccoci,
e Favero in
Coppa,
in torneo anglo-italiano, ma arrivano le partite decisive a
Gioca Superchi
e Gioca Superchi. Mi sembra di rivedere un po' la storia,
beh, sai, la storia
di ora. Comunque,
storici.
Sì, bravo. La Fiorentina perde, poi fa 2-2 in casa contro il Crystal Palace, segna l'1-0 picchio sul rigore procurato da Scala, pareggia Poss, segna Clerici con un'azione bellissima, ho letto chiaramente Merlo Maraschi Clerici,
chiaramente te nel 74 avevi 50 anni, chiaramente, come dire, io ero bambino, cioè 74 ormai
devo stare in questa radio con un bischero, io che devo fare,
avevo 4 anni io nel 74, detto, sì, se potessi essere mio nonno, cioè, sarei stato allo
ma
stadio,
ma non davano le tornate anglo-italiane,
farà finta e Polverosi era allo stadio di sicuro,
sì. Ma a Old Trafford mi sarebbe piaciuto,
forse non te lo ricordi, ma tu c'eri.
E poi è pareggio 2-2 col Crystal Palace, l'ultima partita. La Fiorentina vince il girone il suo girone, l'altro girone delle italiane, l'altro girone lo vince il Bologna, e quindi fanno le semifinali Fiorentina-Bologna e Bologna-Fiorentina. L'andata finisce 1-1, infatti lo scrivevo, torna Superchi in porta, e l'1-0 lo segna Nevio Scala sul passaggio di De Sisti, e pareggia Savoldi.
Uno Pravino.
Pareggia Savoldi. La palla di quel gol a Savoldi gliela dà Bob Vieri,
che è babbo di
Vieri. Babbo di Bobo, di Cristian Vieri, che aveva sostituito quella partita lì Giacomino Bulcarelli.
Beh.
Al ritorno a Bologna, la Fiorentina vince 2-1. Nei tempi supplementari entra Antonioni, che era fuori da quella squadra, pensa, sì, segna a caso, poi pareggia Ghetti e poi un tiro di Scala respinto da Battara e lo riprende Clerici e segna, e la Fiorentina va in finale. La finale è il 4 giugno del 73, e qui volevo sentire David, probabilmente anche David c'era a quella partita,
di sicuro
bambino.
Ero piccolo, avevo 8 anni, quindi non potevo andare allo stadio, e all'epoca non lo davano neanche alla radio, quindi ho dovuto seguirla sui giornali, anzi all'epoca per avere notizie, pensate un po', penso agli ascoltatori giovani di oggi, telefonavo dopo l'orario finale della gara, supposto sapendo l'orario iniziale, telefonavo alla Nazione di Firenze facendomi passare la cronaca dello sport per chiedere cosa aveva fatto la Fiorentina.
Che meraviglia, come
quando
ora
non c'era la radio, la mia salvezza era la redazione sportiva e la Nazione, quindi era così che
e ti rispondeva Raffaello Paloscia,
notizie, insomma, esatto, che rispondeva il redattore di turno e ti dava il verdetto secco, e quel giorno non fu un verdetto piacevole, purtroppo,
no, perché la Fiorentina perde in casa 2-1, perché la giocano a Firenze la partita, la finale, segna Gibb, segna Craig, e poi il gol della Fiorentina lo segna Clerici a 12 minuti dalla fine. Secondo Roberto Camucci, che aveva scritto lui il resoconto su Corriere Sport, era stato colpevole di 2 gol, era stato Superchi.
Vedi, quindi, a non far giocare,
vedi, poteva far giocare Favero, e quindi sarebbe stata un'altra cosa. Però
Superchi ha spianato la via al Newcastle, giusto per non dargli un po'
terribile,
di
giumbo.
Tra l'altro poi il Newcastle c'ha la maglia di bianco e nero,
ma si vede anche in lontananza, sì, si vede, sì, sì. si vedono le strisce dei,
più che altro Atalanta si è lo stadio dove sarà stato 200.000 persone.
Allora, no, cioè, giocava a Firenze, c'era sì. 30.000 spettatori. Appunto, no, no, insomma, era la finale, comunque un torneo anglo-italiano. Fiorentina ha vinto il torneo dell'amicizia, il torneo della Coppa delle Alpi, ha vinto la Coppa Grasshoffers.
Cioè, sì, ma poi c'è, scusami, su queste partite c'è anche un'altra cosa, perché magari i più giovani non riescono a comprenderlo appieno. Era qualcosa di esotico, cioè vedere una squadra
la
inglese,
fame d'Europa, era, cioè, la fame d'Europa.
No, ma te in Newcastle o lo vedevi la sera allo stadio o lo vedevi più, mai. Cioè non è che c'erano le partite di calcio internazionale allo stadio, alla televisione, quindi era una cosa un po' come quando io andavo a vedere Fiorentina-Argentina, no? Nell'81, quella roba là, cioè uno andava a vedere una cosa che se no non vedevi, quindi è chiaro, la gente andava anche non solo per l'importanza della partita, ma anche per la curiosità e anche perché allora che non c'era ancora stata la globalizzazione, gli inglesi giocavano in un certo modo, no? Giocavano 4-4-2, i centravanti c'aveva i 10,
i traversoni,
i difensori centrali grossi e saliva. E quindi era un modo per vedere un calcio, altrimenti non avresti mai conosciuto.
No, è così. E quella fu una partita, insomma, no? La Fiorentina non la giocò bene, così scriveva Roberto Camucci, Turco dello Sport non la giocò bene e chiuse con... Comunque, è pur sempre rientra in quelle finali storte europee, della Fiorentina rientra in quella striscia di finali perse, e la Fiorentina è arrivata lì, ci è arrivata con Real Madrid, ci è arrivata con la Juventus Coppa UEFA, ci è arrivata la seconda volta in Coppa delle Coppe, è arrivata tante volte in finale e non è mai riuscita,
riusciva una volta a Coppa delle Coppe,
esatto,
sì, poi quindi, le Coppa Italia, esatto. La Mitropa, tutte le coppette ti ha trovato te, la Coppa delle Alpi,
coppette, le chiama coppette lui, come se fosse tifoso, no, perché lui è tifoso del Real Madrid, no, allora dice queste sono coppette,
no, io sono tifoso della Fiorentina, ma la Coppa delle Alpi, cioè voglio dire, io
perché non te la ricordi,
grazie a Dio, perché se mi ricordassi la Coppa delle Alpi, vabbè,
io ricordo anche l'Intertoto.
L'Intertoto era per andare in Coppa UEFA, ma la Fiorentina non l'ha mai fatto.
No,
mai.
Non l'ha fatto. Pensate, un anno l'ha fatto perfino la Juventus. Nel curriculum di Ancelotti, se vedi, c'è scritto Coppa Intertoto. E la vinceva le prime tre di ogni girone, cioè non è che facevano la finale, no. Che arrivava a fondo al girone e aveva vinto la Coppa Intertoto. C'erano tre gironi, se non mi sbaglio. Vabbè, insomma, vabbè.
Allora, c'è un messaggio che serve per darci là per questi ultimi minuti, perché Elisabetta scrive: questa è l'ultima puntata, con una faccina dispiaciuta, non sparite e preparateci qualche altra chicca. Allora Elisabetta, intanto il problema è che Polverosi è stanco, quindi ora un po' no,
non gli dare retta Elisabetta,
si deve riposare Polverosi,
non gli dare retta Elisabetta,
un po' di tempo bisogna dare. Però ci sono, come dire, ancora tre puntate bonus,
possiamo... e qui si deve scatenare anche Davide,
sì, anche il museo potrebbe darci una mano,
il museo deve contribuire ora, Davide,
volentieri
non vorrei fargli però Davide è stato un accompagnatore, un collega, un compagno di viaggio incredibile,
sì,
perché le tue mancanze sono evidenti, ma le mie poche mancanze, sì. Davide le ha
diciamo ti ricordi quando c'era Mike Buongiorno che c'era il notaio, il signor no, ecco, Davide ci ha dato ha garantito l'ortodossia di questa trasmissione, insomma, allora. Ci ha evitato di far passare per vere le notizie e vere un erro,
esatto.
Ecco, va bene,
ecco. Allora raccontiamo per esempio qualche gol strano, no? Sì. Ti ricordi, non si capiva chi
l'ha fatto,
Bruniera,
questo o quell'altro, lui ce l'ha detto, tac,
il certificato,
la Cassazione, esatto. Va bene, allora Alberto ha scelto 8 partite, va bene,
le raccontati, spiegati, dai.
Allora, Alberto ha scelto le 8 partite che secondo lui meritano di ambire ad essere la partita di Coppa della storia della Fiorentina, le ha divise,
allora premessa, gliel'ho indicate io, ma Giacomo ha dato il suo ok,
per
perché
forza.
Se no,
allora, diciamo una cosa, perché io sto a Polverosi come il giovane Chiarugi a Pesaula, cioè se gli dice vai a Abano Terme, lui va, lui mi dice sono 8 partite, io sì, sono quelle. Allora,
Davide, capisci con chi ho a che fare, vero?
Allora,
lo so, lo conosco.
Allora, quindi, queste 8 partite sono divise in 2 gironi da 4, diciamo un girone, diciamo, old e un girone young, per intendersi.
Bravo.
Allora, la prossima puntata sarà dedicata alle 4 partite del girone old. Si potrà, dal momento in cui viene presentato sto girone, avrete una settimana di tempo per votare le vostre due preferite,
due.
Che andranno nella finalissima, dove ci saranno appunto due del girone old, due del girone young, e lì si voterà quella che sarà la partita di Coppa della storia quasi centenaria della Fiorentina.
Ormai centenaria, sì.
Una specie di X Factor, insomma.
Sì, andiamo, e abbiamo deciso di dividere lo tempo come in modo temporale, perché chiaramente a parte io, che secondo Davide appartengo all'era paleolitica, è chiaro che gli ascoltatori ora della radio e gli internauti, come si chiamano lì, i ragazzi vanno, i giovani vanno su internet, giovani anche meno giovani, è chiaro che sono legati di più, sì, alle partite dell'ultimo periodo, no? Per cui se avessimo mischiato, ma abbiamo fatto finora, il periodo ante 90 e post 90, è chiaro che probabilmente insomma certe partite
l'abbiamo visto. Davide, nella Fiorentina ha fatto la festa ai 90 anni, no? Nella Fiorentina, come dire, di tutti i tempi mancavano dei giocatori clamorosi e c'erano dei giocatori invece recentissimi, no? Perché poi evidentemente se uno non ha visto giocare, ne so, Amarildo, no? È difficile lo metta nella queste trasmissioni servono anche per questo, per far sì che chi non ha visto giocare Amarildo comunque sappia chi è e si renda conto che Amarildo è stato un giocatore clamoroso.
Posso, come dici te, che sei un manager moderno?
No, sono un problem solver per te.
Problem solver per me. Posso annunciare il mio voto? Lo posso dire?
No, ma c'è mica, sei la persona più influente di questa trasmissione.
Influencer,
poi te pensa, te dici il tuo voto. Per caso vince quella, diranno è una pastetta. Certo. No, quindi io direi di no. Poi, la trasmissione non siamo attivi Guerrini, siamo anche Polverosi, quindi decidi te, insomma, fai te.
Vedete se gli do ragione, ecco.
Dio bene o no, Davide?
Sì, io direi di lasciare riserbo, pieno di riserbo su questa cosa, e attendiamo la lista di queste quattro partite old e quattro partite young della storia della Fiorentina nelle competizioni di Coppa, e vediamo come gli ascoltatori sapranno apprezzarle e sceglierle.
E arriva un messaggio, non credo sia per noi, dice: perché non prendiamo Pogba? Ci manca Pogba, adesso poi centrocampisti.
No, a parte visto che si parla di vecchi calciatori,
va benissimo. Ci sta bene. Siamo arrivati alla fine, grazie per essere stati con noi, torniamo la prossima settimana, non cambiate frequenza. Ciao.
Ciao.